dare apparentemente alle persone che vengono quella libertà che loro credono giovi a loro scrivere. In che senso? Molto spesso mi sono reso conto, questo anche per tante altre cose nella vita, che libertà è sempre sinonimo di disinteresse. Cioè, se io volessi fare una cosa molto semplice, non avere problemi, non dover dialogare, discutere con voi, la cosa più banale, e le ho sentite fare e dire queste cose, è scrivetemi un bel racconto d'amore. Che è una frase, così non avrei problemi, che è una frase che non significa niente. Perché? Parola amore vuol dire racconto d'amore verso una persona, verso un figlio, verso un cane, verso una casa, verso un luogo, verso un ricordo. Non vuol dire niente, vuol dire che io non ho voglia di mettermi a parlare con voi, di interagire realmente con voi e faccio finta di lasciarvi liberi. In realtà mi disinteresso del vostro percorso e vi dico: ma sì, scrivetemi un racconto d'amore, poi dopo vi dico: ah, è bello, mi è piaciuto, bello questo racconto d'amore. Ecco, scrivimi un racconto sull'amicizia, oppure vedo che un tema ricorrente è un viaggio, parlami di un tuo viaggio. Ecco, queste sono cose che è meglio che faccia uno psicanalista, ma non un corso di scrittura. Un corso di scrittura deve prevedere una fatica, soprattutto da parte mia, di interagire con voi, e io riesco a interagire quando, tra virgolette, questo lo dicevo sempre prima con la signora, di blocco, di strozzo dentro, chiamiamolo così, questa parola, un compito, perché poi vengono fuori, parlando circolarmente con tanti di voi, il fatto che quello che si credeva essere una strozzatura o una limitazione è in realtà il vero succo del racconto. Parlo sempre con la signora Grazia, perché in realtà prima è venuto fuori che tutto il resto non serviva e che quel punto lì era il punto che vuole, che anche lei riconosce essere suo. Cioè? No, non è necessario, non è necessario inventare. Io quando parlo di strangolatura parlo del fatto, facciamo l'esempio del primo compito, del quale io vi ho dato il finale, no? Oh, dice, ma perché alcuni, io ho ricevuto anche una mail simpaticissima, signore che mi diceva: io il primo compito non l'ho fatto perché non era una cosa che mi interessava. In realtà però qual è? È che io noto che spesso nello scrivere i racconti, se c'è una cosa, una prevenzione con la quale partiamo, è il finale. Cioè noi abbiamo già in testa come finisce. Allora partiamo e dopo un po' cominciamo ad accelerare per andare velocissimi verso quello che è il finale che vogliamo. Ed essere preoccupati, come ho già detto a tante persone, del finale di un racconto o unicamente dell'importanza del finale di un racconto, sarebbe come valutare l'esistenza di una persona solo per gli ultimi 10 anni di quell'esistenza e non per l'esistenza complessiva, come se una persona vivesse solo dai 90 ai 100 e non da un anno agli 80. Invece sì, c'è quell'esistenza. Questo lo dico perché anche oggi, parlando con alcuni di voi, è venuto fuori, parlavo con Cinzia, che adesso è andata via, un'altra ragazza. A un certo punto del suo scrivere si capisce perfettamente che lei vuole andare a finire, che lei vuole che questo soggetto, questa ragazza muoia, però si dimentica completamente di farla interagire con gli altri. E io ho sì un finale ad effetto di lei che muore in una determinata maniera che mi colpisce, ma a me non ha colpito la vita di quella ragazza, mi ha colpito la morte, ma non la vita. E nel racconto ci vuole anche la vita, cioè, quando tutti noi saremmo consegnati alla morte, saremmo consegnati cose che abbiamo fatto. Provate a pensare se ce le avessero tolte, se rimanesse solo la fine. È per questo che io vi faccio un racconto dove ve la metto io la fine, non perché sia una. Questo ha uno scopo. No, questo me lo immaginavo. Però, cioè, il fatto, cioè, no, che lei non giri di notte nei parchi è importante se decidesse di fare la guardia forestale, allora questo è un problema. Ma se lei decide di scrivere un parco, cioè io non è che dia un racconto Sai che cosa mi serve questa idea di vedere due da lontano che stanno facendo qualcosa? Mi interessa che scriviate un racconto nel quale non ci sono dialoghi, nei quali questi due voi non li sentite parlare, perché voglio vedere la capacità descrittiva togliendo il dialogo, perché il dialogo ci aiuta nel descrivere i personaggi. È furbo, è un escamotage, è furbo, è un elemento, ma in realtà è l'ultima cosa che dobbiamo imparare, perché prima di sentire due persone che cosa si dicono, così come nella vita, questa è una cosa reale, voi le vedete. Allora io posso vedere Marco e non mi ricordo come ti chiami, la ragazza che è vicino, no? Io posso vedere Marco e Lorena, ma prima di sentire quello che si dicono, li vedo come sta seduto Marco, come convinto, vedo Lorena, come sta seduta lei, come più indietro, cioè prima ancora che sentire quello che si dicono loro, che lo sentirò solo quando arrivo lì, circa, io li vedo, e questo è già un modo di interagire con la realtà, ed è per questo che, per dire, l'esercizio poi non è un conto, una parolaccia, l'esercizio mi serve per forzarvi ad una vera visione, perché la visione è sempre antecedente all'ascolto, sempre, l'ascolto è già un'intimità maggiore che ci porta già anche ad un giudizio, ma l'esempio del litigio l'ho fatto, ma può essere, lei vede una persona anche in metropolitana, e la vede solamente, la vede dentro questa metropolitana, che cosa fa, come si tocca i vestiti, come si fruga in tasca se si è dimenticato qualcosa. Non mi ricordo, c'era un racconto di qualcuno di voi nel quale, forse non c'è la ragazza, forse è Lorena, dove si trova in tasca l'antistress, è tuo? Non è. C'è un racconto nel quale a un certo punto uno di questi personaggi, che è un personaggio che è in metropolitana, che viene descritto minuziosamente, viene ridescritto e con una velocità estremamente maggiore da una cosa che gli capita, che è mettersi una mano in tasca e si trova un pupazzetto antistress, se lo avete presente, e comincia a domandarsi chi glielo ha messo lì, come mai è capitato lì. Cioè quando, ecco, io mi immagino una persona che vede un altro frugarsi in tasca, che si trova una cosa e vede lo stupore di quest'altra persona, cioè appunto ogni compito nasce per andare da qualche parte, poi è chiaro che ognuno è libero di scrivere, di interpretare tutto quello che vuole, noi qui, come ripeto, stiamo, se riusciamo, se ne sono capaci, a divertirci, come proveremo a divertirci con le poesie d'amore, che questo mi serve per introdurre l'argomento, che essendo la cosa più fatta e più scritta da 2000 anni a questa parte, sono, a mio modo di vedere, sia la cosa peggiore di cui abbia usufruito la letteratura, che è la cosa migliore e più difficile. Più difficile. È molto, non è così difficile scrivere un buon racconto fantasy se si hanno delle capacità in termini di fantascienza, di creatività, ma non lo è molto scriverlo buono, perché non sono milioni quelli che scrivono racconti fantasy. Mentre scrivere una poesia d'amore, che chiunque ha provato a scrivere, se non, e nei casi più drammatici a se stesso, però è difficile. E adesso io, senza dirvi quelle che mi piacciono, quelle che non mi piacciono, ve ne leggo alcune che ho trovato. Questa idea mi è venuta per il fatto che mi avevano chiamato all'università a Bologna a presentare un libro, adesso vi dico quale, comunque un libro è uscito, mi ricordo se per Einaudi, mi hanno dato una raccolta che si chiama Poesie d'amore del Novecento. E io dovevo fare un intervento, dovevo trovare alcune poesie e fare un intervento nel quale, tutte le volte che ti chiamano per di un libro, non ti chiamano per sapere cosa ne pensi, ti chiamano perché tu parli bene di questo libro. E io non sono riuscito, su oltre 270 poesie, a trovarne, secondo me, una che non fosse da mitra, da sparare, quindi frasi, per mia formazione, poi, cioè, ognuno la vede, allora, una poesia che inizia con oh, cioè, bene, prossima o niente, perché io, altrimenti capita che non ha neanche importanza che vi dica, cioè io vi dico chi sono e chi non sono. Allora vi leggo questa poesia di George Open, male, grosso. Allora, faccio un'altra premessa ancora, bene, quando si scrive una poesia qualunque, noi possiamo avere tanti intenti dimostrativi, egocentrici. I poeti sono molto più egocentrici rispetto agli scrittori, molto di più, se no farebbero gli scrittori, perché fare il poeta vuol dire avere, supporre di avere la capacità, invece di 100 parole, di riuscire a dire quello che vogliamo dire con una, cioè in quella riga, quella parola che dici deve valere per un discorso che un narratore si prende due pagine di tempo per dire. Quindi se io voglio dire il momento in cui mi sveglio la mattina e vedo dalle finestre la mia città, il poeta ti dice l'aurora, ti dice l'alba, però c'è modo e modo per dire tutte queste cose. Poesie d'amore sono delle poesie che fatalmente mettono in contatto due persone, almeno due persone devono esserci in contatto, quindi dovrebbe essere il gesto più gratuito di tutti, perché io posso scrivere un racconto per me, per divertimento mio, per sfogo mio, ma sarebbe veramente preoccupante che scrivessi una poesia d'amore per me, sarebbe veramente preoccupante, o che comunque pensassi, e perché oggi parliamo delle poesie d'amore? Parliamo delle poesie d'amore perché dobbiamo sempre, quando scriviamo, non pensare mai che stiamo scrivendo per qualcuno, ma non dimenticare mai che qualcuno potrebbe leggere. Quindi guai a scrivere pensando che poi veniamo letti, perché sennò scriviamo quello che crediamo piacerebbe essere letto, ma nemmeno dimenticare mai che quello che stiamo scrivendo non è una solo, ci facciamo nella nostra testa, o una cosa che nasce e muore dentro di noi. Passo subito alla spiegazione di quello che dico. Allora, adesso vi parlo di due casi nei quali è stata isolata un evento di dolore, di drammaticità, quindi sono poesie d'amore, secondo me d'amore materno e fraterno. Materno, cioè, vuol dire di una figlia verso una madre, e fraterno di un fratello verso suo fratello. Quindi le tante facce che possono avere le poesie d'amore, e non sono meno vere delle poesie d'amore rivolte ad una donna. La prima è una poetessa inglese che si chiama Janet Paisley, che ha scritto questa poesia anche dura, difficile, nella quale c'è una frase secondo me straordinaria, poi vorrei che la discutessimo insieme, dite voi secondo voi qual è. Andiamo subito al punto. Janet Paisley ha vissuto la fase terminale della vita di sua madre, è stata vicino quando era in ospedale. Questa è una poesia nella quale lei la va a trovare un pomeriggio. Allora, non so se voi riuscite ad immaginare un momento più pesante, più greve, più difficile di andare a trovare una donna che all'epoca aveva poco più di 30 anni, 31 anni. Ecco, in un momento così, io credo che la parola sia pesante, proprio greve, un momento che pesa sulle spalle di un'anima, nella vita di una persona. Guardate come intitola proprio con la volontà di togliere quell'alone di autocommiserazione, quell'alone facilissimo, con quale avrebbe potuto chiamarla, un poeta scadente avrebbe chiamato questa poesia In morte di mia madre. Lei chiama questa poesia leggerezza, e non è meno appropriato, perché è nel momento in cui qualcuno va che sentiamo che ci viene portato via, come se questa persona non avesse peso. Leggerezza non è riferito alla poesia, è riferito alla persona, come se non avesse più peso sufficiente per resistere al vento che porta via. Entro nel padiglione, la trovo colpita da un fulmine nuovo, pallido sulla sua fronte. Doni timidamente maneggiati scivolano giù come sabbia fra le dita. Un sorriso, lo sforzo di rassicurare, astucci di parole. Le prendo le mani, calde, magre, morbida la pelle, e sotto la carne se n'è già andata. Lui, il male, ha sempre più fame, presto avrà sete. Do a mia madre ciò che è rimasto, tutto, un semplice tocco, uno scambio di tenerezza. si sta liberando via dalla portata di questa stretta d'acciaio che può abbatterla, non trattenerla. Ditemi prima voi se c'è qualcosa che vi colpisce subito, a pensarci. Senso, questa è una poesia d'amore che ha dignità. Infatti è una raccolta di poesie d'amore. Fortunatamente non è stata considerata, siccome non è un lui o una lei, o una lei o un lui, come se non fosse una poesia d'amore. Certo che è una poesia d'amore. Una poesia d'amore perché fa una delle cose più importanti che la buona letteratura deve fare, o che perlomeno prova a fare. Mette al sicuro le persone a cui abbiamo voluto bene, prova, ed è il vero grande sforzo secondo me che si dovrebbe scrivere, a mettere in salvo le vite che abbiamo amato, e le mette in salvo con un mix di bravura nello scrivere e di comunicazione, che il passaggio da questa fase ad un'altra fase, dalla fase della vita alla fase della morte, non è un passaggio che blocchi. Attenzione, Janet Paisley non dice a sua madre tu vivrai, non morirai, non le fa una valutazione che noi potremmo fare, che noi possiamo pensare, non è una condizione. Rende il male che l'ha colpita, quella che lei chiama il fulmine nuovo. Non ci sono mai parole come cancro, come non c'è mai bisogno di pigiare l'acceleratore, perché il male quando si manifesta è già chiaro lui, così come il bene è già chiaro lui. E lei dice: entro nel bagnone, stavo colpita da un fulmine nuovo, pallido sulla sua fronte. Guardate, sembra quasi una cosa bella che la petti, pallido sulla sua fronte. Sembra un arricchimento a questa donna, quello che l'ha colpita. Forse è un arricchimento perché, o dopo averla colpita, tutto questo male, come dice lei, si sta liberando via dalla portata, in questo senso parlavo di leggerezza, di questa stretta d'acciaio che può abbatterla ma non trattenerla. In questa riga c'è tutta la forza, il mistero, la straordinarietà dell'esistenza di questa madre, e quindi noi tutti ci saremo tutti abbattuti, ma non trattenuti. Guardate come si prende gioco della morte in questo caso, perché le fa pensare, dice, sì, tu la abbatti, la butti giù, non è vero che non ci butti giù tutti, uno per uno, ma poi ci trattieni. In questo caso lei opera era, suppongo, dolorosissima su sua madre, una delle, o fa operare da gonfia, uno dei grandi quesiti che noi ci poniamo di fronte quando siamo di fronte a una pagina: a cosa serve la letteratura? Ci sono stati scritti dei saggi, ci sono anche dei film nei quali questa domanda è riecheggiata. La buona letteratura serve a testimoniare il passaggio delle persone nella nostra vita e a dare, non a quelle persone, ma a quel passaggio, un'eternità. Che non è semplicemente ricordare chi c'è stato, ma è un perpetrare chi c'è stato. Chi c'è stato, c'è. Perché è stato abbattuto, ma non trattenuto. Allora, guardate, da un tema così scivoloso, quanto poteva essere facile una roba lacrimevole, dove voglio arrivare, ci sto arrivando, come poteva essere facile scrivere una cosa lacrimevole, autocompiacente sulla morte di sua madre, ma questo sarebbe rimasto, quello che lei fa, poetessa, un dono solo a sua madre, perché ricordo ma in questo modo lei fa un dono più generale, cioè ancora una volta riesce a parlare del privato, ma non del suo, del privato, basta, del privato che è di tutti. Riesce in una disgrazia, in un dolore, a essere universale, non particolare. Riesce a trovare non il male che c'è solo nel male nostro, ma il male che c'è nel male, che c'è comune. Questo è. No, questa è una cosa fisica, non è una cosa morale. Ma può essere come la poesia è né più né meno come forse un po' forte per fare, ma può essere come un racconto, è vero, bello o brutto, così la poesia può essere bella o brutta. Ma se noi usiamo un altro termine, se vogliamo, la poesia può essere anche reale, vera, o un artificio, un giochino che noi facciamo così per mettere delle parole in rima. Allora, la differenza tra un giochino che noi facciamo per mettere delle parole in rima e una cosa vera e reale è l'effetto che ha sulla nostra vita. Perché il reale produce. Diceva Carver, resta ciò che rimane. Sembra una frase demenziale. Poi, ripetendola, resta ciò che rimane. Vuol dire che quello che resta nella vita di una persona, in termini fisici, cioè le persone che restano, i ricordi che restano, è ciò che c'è stato davvero. Il resto non rimane. Questa. Adesso vi leggo, questa avrete capito, mi sono tradito, che è una poesia che mi è piaciuta. Vi ho promesso che non ve lo dicevo. Adesso vi leggo una poesia quale a Carver è successa una delle cose più terribili, cioè era presente quando suo fratello morì. E qui lui fa un altro gioco invece, diverso da quello della bestia. Si chiama Le Gru. Le gru si alzano in volo sopra la palude. Mio fratello si porta le dita alle tempie e poi lascia cadere le mani. Così, di colpo, è morto. La fodera di seta dell'autunno. Fratello, mi manchi molto adesso e vorrei che tu tornassi. Abbracciarti come un adulto che conosce il valore delle cose. Ma non in questa vita. L'ho già detto una volta, ho ricevuto ordini diversi. Volevo attraversare l'isola a dorso di un mulo. Vattene però, se questa è la tua idea di vita. Ti penserò comunque quando guarderò le stelle che vedevamo da bambini. Le gru menano dei gran colpi d'ala. Tra un attimo troveranno il nord. Poi vireranno nella direzione opposta. Prima ditemi se c'è qualcosa che vi colpisce, che non vi colpisce, cioè che non vi piace, se avreste messo giù cose in modo diverso. Ciò vuol dire che la Paisley, per dire le cose che vuole dire, usa sempre, fa interagire sempre, per parlare degli umani, gli umani. Carver utilizza anche i segni che sono attorno alle storie, lo fa sempre, lo fa con la pesca, con i tralicci dell'alta tensione, con il puma, in un racconto dove parla di una caccia notturna ad un puma, in questo caso sono le gru. Poi, dopo finisco. C'è il tentativo, direi adesso io, che non voglio neanche valutare moralmente, c'è addirittura un superamento, per quanto sembri più leggera rispetto all'altra poesia, il padiglione dell'ospedale. Qui c'è il tentativo di andare direttamente verso lo scopo che lui crede essere quello, in questo caso, della poesia, cioè del ritrovo di quel valore universale del perpetuarsi della vita. Qui c'è quasi l'utilizzo dell'evento del fratello. Ma fate attenzione, contemporaneamente lui vede, io questo trovo che sia un passaggio straordinario, vede due cose: il fratello portarsi le dita alle tempie, guardate che non ogni morte descritta è uguale ad un'altra morte, poteva farlo cadere per terra e dire sei morto, fa vedere che si porta le dita alle tempie come un ultimo gesto di impegno, e contemporaneamente le gru si alzano in volo sopra la palude, che può essere inteso sia come un continuare della vita, ma anche come questa sorta che lui ha sempre ha di una percezione da parte del mondo animale e da parte della natura di quello che attraversa gli esseri umani, come se le gru in quel momento avessero percepito che lì stava accadendo una cosa, lì c'era qualcosa, che era loro compito andare, come dice lui alla fine, tra un attimo troveranno il nord, che era verso dove erano dirette. Quindi tra un attimo i nostri calcoli, se noi vogliamo ragionare sui calcoli, saranno soddisfatti, perché le gru vanno verso nord, poi vireranno nella direzione opposta. Quindi andranno dove noi abbiamo stabilito che le gru è il mestiere che vanno, e poi vanno per conto loro. Poi invece dopo cambiano idee e si girano. E noi perché non lo sappiamo. Ma qui c'è esattamente quello che dicevi tu, qui c'è quasi, adesso non voglio dire un utilizzo ovviamente, ma è davvero un pretesto, in questo senso, la morte del fratello, che lui ricorda molto meglio in altri punti, molto meglio. Qui è davvero un pretesto per rendere un'esperienza personale, un'esperienza comune, cioè lo scarto, e anche di questo ne parlavamo oggi con alcune persone che sono venute, tra lo scrivere per farsi una specie di diarietto personale, allo scrivere per fare un diario sul quale però non c'è il nostro nome, un diario che potrebbe essere nostro ma che potrebbe anche essere di un altro, cioè non la svalutazione della propria esperienza personale, ma la valutazione della propria esperienza personale attraverso la riconoscibilità di quell'esperienza in un percorso altrui, quello che è vero, c'è da dire questo, che può essere vera la cosa dell'intellettualismo, io la prenderei più come un distacco, cioè io credo che questa poesia sia stata scritta più per la trasmissione di questo discorso di esperienza che facevo rispetto a quello sfogo contenuto di Janet Paisley, che riesce a non essere un diario personale proprio perché fa di un'esperienza personale un dono, una forza, una potenza che, regalando alla vita di sua madre, regala alla vita di tutti. Le faccio un altro esempio. Sì, è il secondo quando dice, lo so, devo ritrovare. Così di colpo è morto. Questo è vero. Attenzione, adesso facciamo un altro scarto per vedere se quale secondo voi è il migliore. Non mi rendo conto che parlando mi dico tutte le indicazioni, quindi vi prego da solo. Quando è che diventa forte Carver, così come molti di voi, nel vostro scrivere? Diventa forte quando si dimentica di fare lo scrittore e scrive, invece di scrivere facendo lo scrittore. E allora una poesia sulla morte del fratello che vi ho letto, che mi colpisce, alla quale posso preferire altro, è inferiore certamente all'altra, e tutte le altre due poesie non raggiungono quel senso di labilità dalla nostra vita, questo senso di sgomento. Quante volte avete sentito dire morire è un attimo, è una cosa che arriva, la fulmineità dell'arrivo della morte. Guardate come lui in realtà, quando vuole, sa descrivere in una poesia, sempre in una pagina, l'avvento di una cosa di questo genere. E si chiama Sangue questa. Eravamo in cinque al tavolo dei dadi, senza contare il croupier e il suo aiutante. Il tizio vicino a me teneva i dadi nel cavo della mano, si soffiò sulle dita, disse coraggio piccoli, e si chinò sul tavolo per lanciarli. In quel momento sangue vivido gli uscì dal naso e macchiò il feltro verde. Lasciò andare i dadi, fece un passo indietro attonito, e poi terrorizzato, mentre il sangue gli colava giù sulla camicia, oddio, che mi succede? Gridò. Mi afferrò per un braccio. Ho sentito girare i motori della morte. Ma all'epoca ero giovane, eppure ubriaco, e volevo giocare. Non dovevo mica starlo a sentire. Così mi allontanai. Non mi voltai neanche, mai. Né la cosa mi è più venuta in mente, fino ad oggi. Io trovo questa poesia, questa cosa del racconto assolutamente squarciante, improvviso, perché lui parte in questo momento di dadi e descrive questo uomo come la persona in quel momento che si soffia sulla mano. Voi lo vedete questo gesto che soffia sui due dadi, fa la cosa che fanno i vivi, spera, conta che quei dadi gli diano qualcosa, e in quello stesso attimo gli capita questo evento che probabilmente non per nulla è nulla di positivo, ma cos'è che mi interessa farvi vedere? La rapidità con la quale, dallo sperare di questo uomo che si soffia sulla mano, arriva quel sangue, e non è il sangue dal naso che mi colpisce, è quest'idea che macchia il feltro verde, che va sul tavolo dei dadi. Allora la rapidità con cui una vita può svoltare. E ritorniamo a quel senso di leggerezza, di radici forse deboli, ma forse fortissime, proprio perché deboli, nella nostra vita. E in questo senso qui, pensate, il finale, a me, anni fa, non so, poi non è che i finali di Carver siano fatti per soddisfare me, penso lui se ne fregasse. Comunque, dicevo sì, però una poesia così, una botta così, perché finisce? Non dovevo mica starlo a sentire, così mi allontanai, non mi voltai neanche, mai, né la cosa mi è più venuta in mente, fino ad oggi. Allora, fino ad oggi mi fa venire in mente che lui si è voltato oggi, in quell'oggi lì. Quanti anni sono passati? 10, 15, 20, ci ha messo 20 anni, in quel momento si è voltato. Guardate cosa è la parola voltare, turn back. E la poesia, per la sua brevità, è il momento nel quale noi ci voltiamo verso qualcosa, verso qualcuno, il momento in cui cogliamo una presenza, un gesto, è un'attenzione che offriamo a qualcosa. Mentre un racconto è più lungo, ha delle gambe più lunghe sue, una poesia è pur nascendo dalla stessa esigenza di voltarci verso qualcosa. È esattamente la stessa, ma la poesia lo deve fare con questo scarto di rapidità che ha avuto Carlo, che da una riga all'altra passa da un uomo che si soffia sulle dita, perché quei dadi gli regalino, al di là dei soldi, quello non è un uomo che sta per diventare ricco o povero, quello è un uomo che sta sperando, che è vivo, qualcosa che lo rende, gli dà l'elettrizza, gli dà tantissimo, e mentre lui fa quella cosa gliene capita un altro, e ancora vado avanti. Questi sono tutti i modi, queste per me sono tutte poesie d'amore, per quanto mi riguarda. Poi finiamo dopo l'amore. Luke Carver va con suo figlio, adesso all'incirca non posso dire gli anni, comunque fa quando verso la fine, insomma, della sua vita, lui poi è morto 50 anni. fa un giro per l'Europa con suo figlio, per stare un po' con questo suo figlio che studiava in Europa, mentre con le figlie c'è stato molto, non ha mai avuto rapporto. Però si vanta del fatto che suo figlio sa il francese, studiando a Parigi sa il francese, e questa poesia si chiama Chiedigli un po'. Dopo vediamo. Con riluttanza mio figlio entra con me oltre i cancelli di ferro del cimitero di Montparnasse. Che modo di passare una giornata a Parigi. Gli viene quasi voglia di dirlo, e infatti lo dice. Sa il francese. Si è messo a parlare col guardiano, il tipo canuto che si è offerto di farci da guida. Così in tre, lentamente, camminiamo lungo file e file di tombe allineate. A quanto pare stanno tutti qui. Fa caldo, c'è pace e il rumore delle strade parigine qui non arriva. Il guardiano vuole condurci alla tomba dell'inventore del sommergibile e a quella di Maurice Chevalier e a quella di Nonni, la cantante morta a 28 anni ricoperta da un mucchio di rose rosse. Io voglio vedere le tombe degli scrittori. Il figlio sospira, lui non vuole vedere niente. Ne ha viste abbastanza. Ha oltrepassato la noia, si è rassegnato. Nessuno dei nomi degli scrittori di queste tombe ha niente a che fare con le vite tranquille di mio figlio o del guardiano, che stamattina possono chiacchierare e scherzare in francese sotto questo bel sole. Guarda questi nomi. Guy de Maupassant, Sartre, Gautier, Goncourt, Paul Verlaine, il suo amico Charles Baudelaire. Ma ci sono diversi nomi incisi sulla lapide di Baudelaire e non capisco che ci stanno a fare. Il nome di Charles Baudelaire è stretto tra quello della madre che per tutta la vita gli ha prestato soldi e si è preoccupata della sua salute e quello del patrigno, pedante che detestava, ricambiato peraltro, lui e tutto quello che rappresentava. Chiedilo un po' al tuo amico, gli dico. Lui glielo chiede. È come se lui e il guardiano oramai fossero vecchi amici e io fossi qui per essere tenuto buono. Il guardiano dice qualche altra cosa e poi mette una mano sopra l'altra, così, e poi di nuovo una mano sull'altra, sorride, alza le spalle. Mio figlio traduce, ma ho già capito. Come un sandwich, papà, dice mio figlio, un sandwich Baudelaire. Al che noi tre riprendiamo a camminare. Il guardiano preferisce far questo che altro, si accende la pipa, guarda l'orologio, è quasi ora di pranzo e di bere un bicchiere di vino. Chiedigli un po' se vuole essere sepolto in questo cimitero quando muore. Chiedigli un po' dove vuole essere seppellito. Mio figlio è capace di dire qualsiasi cosa. Riconosco le parole tomba e morte sulle sue labbra. Il guardiano si ferma. È ovvio che stava pensando ad altro. A battaglie sottomarine, al varietà, al cinema, a qualcosa da mangiare e a un bicchiere di vino. Non certo alla putrefazione o al decomporsi. Non nell'annichilirsi, non alla propria morte. Ci guarda in faccia, prima l'uno e poi l'altro. Chi volete prendere in giro? Che razza di scherzo è? Ci saluta e se ne va, diretto al tavolo di un caffè all'aperto, dove potrà togliersi il berretto, passarsi le dita tra i capelli, sentire voci e risate, il tintinnio concreto delle posate, dei bicchieri, il sole riflesso sui vetri, il sole sui marciapiedi e sulle foglie, il sole che si insinua sul suo tavolo, sul suo bicchiere, le sue mani. È esattamente il contrario. Io non sono d'accordo, io penso esattamente l'opposto. Se la poesia è il momento in cui noi destiamo un'attenzione, il momento in cui noi ci soffermiamo, io da questo cimitero rimango colpito dal fatto che Carver ha ricordato a un uomo che vive tutta la vita in mezzo alla morte che capiterà anche a lui e che solo dopo averlo fatto lo guarda e la descrizione finale che ne fa lo rende agli occhi di un lettore immortale. Perché noi, questo guardiano qua, allora parlo per me, non ce lo dimenticheremo. Del fatto che sembra quasi un bambino, al quale nel momento in cui lui ha chiesto a lei dove volesse essere ferito, si viveva così, era così abituato a vivere nella morte, che si è dimenticato che era un giorno toccato. E quando dice questa cosa lo vediamo in questo passo, col sole grattarsi la testa, ci è rimasto male, perché gli hanno detto che la normalità nella quale lui vive poi gli tocca. Eppure Carver, dopo avergli chiesto questo, che cosa fa nelle righe finali? Tenta di rimediare, sottraendolo, con questa immagine bellissima, sottraendolo per quello che può la letteratura, quello che è il suo destino. Gli chiede scusa descrivendo in questo modo straordinario. Lo rileggo, quando dice, diretto al tavolo da caffè di un bar all'aperto, dove potrà togliersi il berretto, passarsi le dita tra i capelli, sentire voci e risate, attenzione, guardate che diverso. Sono tutte cose che hanno a che fare con la fisicità, con la vita, con la presenza. Le dita tra i capelli, sentire le voci e le risate, il tintinnio concreto, dice, delle posate, dei bicchieri, il sole, che è la cosa massima, riflesso sul bicchiere, il sole sui marciapiedi, sulle foglie, il sole dappertutto, la vita è dappertutto attorno a lui, il sole che si insinua sul suo tavolo ed è talmente dappertutto che solo alla fine sul suo bicchiere e le sue mani. Allora, Carver gli chiede scusa facendolo raggiungere. Però bacio, le labbra, possessivo, fedele, gli anelli nuziali addirittura, che sono dati dai cerchi della cipolla che rimarranno in modo visibile intorno alle dita, che è esattamente quello che è una parodia di una grande poesia che è grande. Thank you.
campo senza pari della pelle maschile, mentre infili il pollice senza riuscire a liberarti da quegli anelli romeni, segnando il segno della verità. Ti prego di credere quando dico che non era che il mio modo
come dirvi che temo viva con un uomo, però no, non è così, però insomma Simon Harvey è stato sposato e si è separato, adesso non so, è uno degli editor di Paper, che comunque è l'editore di riferimento per la questione, è venuto da che è un collaboratore della BBC, fatto che era scrive con la BBC, e credo che a questo punto che posso dare subito almeno l'ultima riga è una battuta dietro l'altra, ma l'ultima riga dice il come se fosse stata una liberazione ad Ottobre, invece lì non serve. Perché è del tutto evidente che un uomo di 30 anni chiede a una donna di sposarlo, chi non può sposarlo, un bambino di 13 anni. Bruciano i forbici, no, adesso i bambini italiani, ma fino adesso è diventata una cosa, no, la prima forma di confidenza di un bambino verso una bambina è il dispetto, la dispettosità, in una qualunque classe, se qualcuno di voi ha fatto l'insegnante, e se un bambino continua a picchiare fisicamente verso una bambina, è perché è innamorato, è innamorato, è così. Allora, questa cosa, questo ricordo, io lo so. È rimasta segnata con queste cose nelle dita, io credo. Certo. Questa è una cosa interessante, il fatto che lui questa cosa forse interessante la cosa, infatti forse lui questa cosa la sta facendo adesso, non a lei, lui sta capendo adesso che quella ghirlanda che mi ha fatto a 12 anni era per conquistare una persona e non per fare quello. Ma un ragazzino di 12 anni non ha altro che fare questo. Sempre riguardo ad Armitage, un'altra sua capacità è direi che questa poesia, perché questo mi ha molto oramai fatto un soggetto di 40 anni, non si vede, non si interagisce più con questo personaggio, io se fosse questa, al momento è bella, il fatto che la leggiamo noi è bello e ci piace, io sono due dita rovinate perché è questo cretino che vorrei che non risponda, cioè mi disturba leggere questa cosa, perché ma non lo potevi dire, ma non è. Ah, questo punto, il suo punto è di trovare l'unità delle cose di me. Cioè, anche di scrivere, posso andare a fare una vita straordinaria, perché io non ho un'unità da te. Ora, la dice che lei quando lavorava a Liberty, che è stata ferma per 6 anni, e una mattina di aprile di tutto, autonomamente, e poi si bloccò altrettanto autonomamente. Per i conoscitori della sua opera è fondamentale, ve la leggo perché non è una poesia d'amore, ma è fondamentale, quindi per darvi persone, credo che sia anche interessante che voi abbiate dei nomi diversi, nuovi, rispetto già sapete cosa leggere o cosa vi potrebbe interessare. Questa è una poesia secondo me straordinaria, nella quale lui fa parlare di uno spaventa passa.
dalle gambe, glielo tira fuori, e si vede talmente conciato strano che anche i corpi, che è assolutamente investito, eppure alla fine si offre, fa il suo mestiere, fa lo spaventa parte, visto il tempo, ecco, che può sembrare una frase, una banalità, in questo contesto, che di dire, ma che in questo contesto non lo è assolutamente. Questa ancora una volta è stata poesia senza titolo, sì, però si chiama senza titolo continuo, perché non ha trovato titolo, ma ci sono dei titoli. Una volta prego, se sono riuscito a trovare il titolo esatto, almeno fateci sapere che cosa c'è. All'asta di beneficenza del dopo lavoro prendiamo 6 dalie giganti a prezzo stracciato. Sono i nostri primi fiori verdi. Noi, poveri genitori, coccoliamo al ritorno verso una casa accogliente, ma sprovvista di vasi. Gli occhi, 4 stanno in una bottiglia, il collo a coprire le trampoli che lanciano i fiori, con pompon rosa, arrivano in mare, gli altri due, pensiamo che li come bambini in giro con il palloncino, sporgono dalla seduta, desiderosi di guardare, di essere guardati, toccati. Al sempre, molto più piano, trascino dentro il mare, a capochino hanno perso altezza, si sono liberati dei tetti, giusto di scialuppe di salvataggio di sotto, testimonianza di piano. Lo sto leggendo in questo ordine, vorrei che dal discorso di ironia di Gio non pensassi sulla comunità di cui parliamo dicendo, quella di Luisa Mignone. Questa che è l'ultima legge di arte è stato detto un fatto di cronaca, insomma, è il caso di un bambino che si è buttato vicino a una e stanza di comunità che c'era la neve, lui passò poco dopo il fatto. E
forma di croce, per poi battere le braccia, un colpo, un grande uccello, e lasciare l'impronta delle ali. Beh, ha funzionato. Dopo hai trovato i tuoi piedi, sei balzato fuori dall'orma, e là l'angelo è rimasto, fissato, confitto, allargato, a comprendere l'interezza del cielo. Avendo perso il sonno per questo, sono tornato a quel luogo, lontano dai rumori delle strade, oltre i limiti della città. 5 ottavi di luna. Sulla terra dove la neve si era ritirata, il fantasma giaceva allungato e solitario, ali distese, come in rilievo, come raccomandandosi a Dio, stella della propria causa. Cosa senza prezzo, la cupola della testa priva di volto. Il prato che spuntava lungo la spina dorsale, le ali consunte, quasi piume, riavvolte. Le greggi del pascolo lo calpesteranno senza cura. Gli escursionisti potrebbero mettere sassi al posto degli occhi, frutta per il naso, per le labbra. qualche bambino potrebbe provarne la misura, stendersi nel sudario e potrebbe stare bene, potrebbe essere la taglia giusta, sotto l'ombra e al riparo degli alberi, continua ad osservare, in attesa che l'alba ti porti con sé, sollevando impercettibilmente, poco a poco. Pronta, lui vede questa realtà. Sì. Altri detrattori. No, basta con lo spirito inglese, cioè veramente io espulso con lo spirito, qui non c'è. A qualcuno di voi sono mai state dette con amore o da persone che vi amavano delle crudeltà? La testa che... No, no, vi chiedo. Poi potete anche non rispondermi, ma... La scarnificazione di una debolezza? Per lui è un angelo che si salva. No. Sulle opinioni dico solo personalmente la parola diritto d'appartenenza la trovo una parola terrificante. Sì. Diritto d'appartenenza no, nel senso che lei però prevede di poter decidere chi e a chi, ma se fosse il padre di quel bambino bisogna. Può venire commosso nonostante quello che pensa la signora, quindi? Cioè, volevo rispondere alla signora, se c'è una cosa che mi auguro che la letteratura faccia, è rompere il diritto di appartenenza. Io vorrei potermi distruggere per un qualcosa che succede a chiunque di voi. Io vorrei poter star male se vi succede qualcosa. A parte che finisce... c'è qualcosa che dice in corso, quindi io perché voi siete grandi sono... No, questo io non l'ho percepito che lui non stia, cioè se lei ne percepisce, cioè mi dispiace non averla fotocopiata perché così forse leggendola più volte lei cambia, cioè vi assicuro che non c'è una mancanza. Io non percepisco una mancanza di rispetto nei confronti di quella vita, al contrario, io trovo che il modo giocoso, no, io non lo percepisco come prendenza. E, insomma, lui doveva mettere un santino su questa orma del bambino, o può vederci un altro bambino che è vivo e ci gioca e non sa che un angelo è andato via da lì e che è salvo. Per lei è strumentale. Io credo che sarebbe molto più facile pulirsi la coscienza con un bel mazzo di fiori, scriverci qui è morto Pippo, però non credo. Io, vabbè, tacere, lui ha scritto una... Cioè, a me sembrano delle cose proprio da Saddam, queste cose, completamente repressive. Cioè, non, cos'è sta cosa del bambino? Perché se versava un obolo per parlare del bambino poteva. Ma se lei non contempla le ipotesi più vaste che riescono a essere contemplate, se lei non contempla le ipotesi non può sparare a chi le contempla, perché è terrificante ragionare in questo modo. Ma certo, ma non... Sì. Io riprovo. E mi dica se ancora è stato... Che ancora... Pensi che io trovo quella più strumentale, quella di Carver del fratello. Io la do più strumentale. Cioè. Quella è piaciuta più. No, vabbè. Quello che voglio dire, adesso vado liberamente interpretando, dico liberamente interpretando il pensiero, e mi corregga se non è così, è che lei sostiene che ci sono degli antri, dei meandri di personale che semplicemente attraverso l'arte, la letteratura, non possono, per motivi di rispetto, essere esplorati. Allora va bene. Cioè, se lei parla del caso singolo, allora è un discorso di gusti, va bene. Io, cioè, rivendico la libertà di un poeta, di uno scrittore, di un artista di interessarsi di un dramma di qualcuno. Poi allora dopo discutiamo della sincerità. Ma pensi che io lo trovo bellissimo il posarsi di una vita dove un'altra è rimasta? Io lo trovo straordinario. Cioè, io credo che... può disturbare, ma quello... No, cioè... Fa sentire molto quel finire, quel niente, quel tutto. Volete... di far rileggere la poesia più lunga che c'è qua. Prima riga. È esattamente qui che ti facesti angelo. In caduta libera, sin dentro la neve, scesa ieri sera, disegnando una linea esatta, pulita, in forma di croce, per poi battere le braccia, un colpo, un grande uccello, lasciare l'impronta delle ali. Ha funzionato. Dopo hai trovato i tuoi piedi, sei balzato fuori dall'orma e là l'angelo è rimasto, fissato, confitto, allargato a comprendere l'interezza del cielo. Io da qui ne percepisco, quando dice hai trovato i tuoi piedi e sei balzato fuori dall'orma, che questo bambino è già salvo, è rimasto quest'angelo disegnato dalla neve, ma non il bambino. Allora attenzione, perché dopo i bambini si posano in un punto dove quel bambino lì non c'è già più. Ma lei era nella Gestapo nella vita precedente, cioè. Andiamo avanti. Ce l'ha con me. Lei ce l'ha con me. Avendo perso il sonno per questo, non le basta. Sono tornato a quel luogo, lontano dai rumori delle strade, e poi dopo descrive la città, sulla terra dove la neve si era ritirata. Il fantasma giaceva allungato e solitario. Il fantasma, il bambino, non c'è già più da un pezzo lì. Il fantasma non c'è già più da un pezzo. Ali distese come in rilievo, come raccomandandosi a Dio, stella della propria causa, cosa senza prezzo. La, no, basta, non leggo neanche, ragione io su queste cose qua. No, ma perché? Cosa senza prezzo? La cupola della testa priva di volto, il prato che spuntava lungo la spina dorsale, le ali consunte, quasi piume, riavvolte. I greggi del pascolo lo calpesteranno senza cura. Gli escursionisti potrebbero mettere sassi al posto degli occhi, frutta per il naso, per le labbra. Qualche bambino potrebbe provarne la misura, stendersi nel sudario. Potrebbe andare bene, potrebbe essere la taglia giusta. Angelo, sotto l'ombra e al riparo degli alberi, continua ad osservare, in attesa che l'alba ti porti con sé, sollevando impercettibilmente, poco a poco. Il punto delle greggi del Pasqua, gli escursionisti, è citato, secondo me, è esattamente al contrario di quello che dice lei. È come fatto per dire, guardate, qui passerà della gente che non sa che cosa è successo, che calpesterà dove è morto uno, c'è gente che ci metterà delle cose, ma qui è accaduto qualcosa di grande, cioè